Gesù, figlio di Sira, è stato un grande insegnante di sapienza a Gerusalemme. Visse fra il III e il II secolo avanti Cristo. Pubblicò il suo libro intorno all'anno 180. È una raccolta di dispense universitarie. Noi definiremmo così questo libro, una antologia di insegnamenti sapienziali. Il libro è molto ampio e contiene ragionamenti su tutte le realtà della vita. Il testo originale ebraico è andato perduto, ma il nipote di questo Gesù Ben Sira, che alla greca abbiamo chiamato Siracide, come la tride, il pelide, le acide, poi siamo sbagliati, abbiamo cominciato a leggere Siracide e adesso continuiamo nello sbaglio di lettura, perché sennò dicono che non sappiamo leggere. Dunque il nipote di questo Gesù Ben Sira lo tradusse in greco ad Alessandria d'Egitto, perché era convinto che l'opera di suo nonno fosse una bella opera meritevole di essere conosciuta anche dai greci, dicendo: non solo voi avete dei grandi testi di saggi, anche noi nella tradizione ebraica abbiamo i nostri grandi autori. E si è conservato il testo greco nella 70. Alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, ampi frammenti del testo ebraico sono stati ritrovati nella Genizza del Cairo, cioè nello sgabuzzino dove mettevano i libri vecchi che non adoperavano più. Le genizze sono dei locali chiusi, senza porte né finestre, ma solo con una botola. E i libri sacri, che non si adoperano più perché vecchi e consumati, vengono buttati lì dentro. Evidentemente in quella genizza non ci arrivarono i topi ed era abbastanza asciutta. Quando alla fine dell'Ottocento fecero una ristrutturazione, buttarono giù dei muri, vennero fuori i libri di 1000-2000 anni prima e trovarono l'originale ebraico del Siracide. Però noi continuiamo a considerare canonico il testo greco, perché è quello che è entrato nella nostra tradizione. Il capitolo 36 contiene una preghiera di questo professore. Una preghiera, come dice il titolo liturgico, per il popolo santo di Dio. La nostra liturgia ce lo propone il secondo lunedì. L'epigrafe è tratta dal Vangelo secondo Giovanni, dalla preghiera sacerdotale del capitolo 17. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Il Siracide non parla dell'inviato Gesù Cristo, ma l'epigrafe serve proprio per aiutarci a leggere anche questo testo nella prospettiva messianica, cristologica. La vita eterna è conoscere Dio. E la conoscenza non è mai una questione puramente astratta e teorica, è un incontro personale. La vita eterna è una relazione personale con le persone divine. Questa è la sapienza. Il Siracide prega perché il popolo abbia questa sapienza e conosca sempre meglio, e anche gli altri popoli possano conoscere Dio. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Ben Sira vive nel periodo ellenistico, quando ormai tutto il mondo antico era grecizzato. Gerusalemme, ricostruita dopo l'esilio, era una piccola cittadina. Pensate che la Terra Santa è grande come la Calabria. Prendo questa regione perché ha una forma stretta e lunga come la Terra Santa. Il regno di Gerusalemme corrisponde al comune di Cosenza. Quindi pensate, nella economia della storia universale, che ruolo può avere un paesino sulla montagna in un ambiente così piccolo. Eppure quella realtà decisamente marginale è diventata significativa, è il centro del mondo. Tutto il mondo parla di quella realtà e tutti i popoli confluiscono a Gerusalemme come simbolo di unità del genere umano. Ben Sira, rendendosi conto di essere una esigua minoranza in mezzo ad un mondo colto e legato a mille tradizioni religiose differenti, chiede al Signore, Dio dell'universo, cioè di tutto, che infonda il suo timore anche sulle altre nazioni. Abbi pietà di noi, abbi misericordia, mostra verso di noi il tuo amore, facendo nascere il timore di Dio anche nelle altre nazioni, in tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. È una richiesta di punizione, di sconfitta, ma di comunicazione, di conoscenza. Alza la mano, quasi come invocazione a farsi sentire, a farsi vedere. Alzare la mano è un modo per attirare l'attenzione. In mezzo a una folla, qualcuno alzando la mano attira l'attenzione, si fa conoscere. Il saggio chiede a Dio: fai in modo che le nazioni straniere vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. È una bellissima frase, ben costruita, ma di non immediata comprensione. Noi loro, noi Israele, loro tutti gli altri popoli. Dio si è mostrato santo in mezzo a noi. Riprendete il tema che abbiamo appena letto in Tobia. La santità di Dio consiste nel castigare e usare misericordia. Questo saggio israelita dice al Signore: nei nostri confronti tu hai mostrato la tua santità, e loro lo sanno. Adesso, ai nostri occhi, fa vedere la tua grandezza su di loro, cioè fatti conoscere anche da loro. Se sei grande, fatti conoscere come grande. Ti riconoscano. Ecco il grande desiderio del sapiente. Anche gli altri ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. È una splendida preghiera di ecumenismo, di desiderio della salvezza universale. È il desiderio che tutti i popoli conoscano il Signore. Questa è la vita eterna, che conoscano te. Allora, abbi pietà di noi, Signore, e fai in modo che gli altri popoli ti riconoscano come noi ti abbiamo riconosciuto, come noi riconosciamo che non c'è altro Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni, compi altri prodigi, glorifica la tua mano e il tuo braccio destro, fa vedere chi sei. La gloria di Dio è la sua presenza potente e operante. Dio manifesta la sua gloria quando fa vedere il suo peso, il peso che ha sulla storia. Fagli vedere chi sei, sta chiedendo. Mostra la tua grandezza, la tua potenza. Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro il possesso come era al principio. È il desiderio di una riorganizzazione di Israele, ormai disperso o disseminato in tutto il mondo. Tienilo unito come era al principio, riporta il tuo popolo alla santità della prima origine. Abbi pietà di noi, Signore. Ripete ciò che ha detto all'inizio. Dimostra il tuo affetto per noi, cioè per il popolo chiamato con il tuo nome. Noi siamo la tua porzione, noi siamo i tuoi testimoni, noi siamo quelli che ti fanno conoscere, noi siamo la prova della tua esistenza e della tua azione. Abbi pietà di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora, riempi Sion del tuo splendore, il tuo popolo della tua gloria. La gloria di Dio è la sua presenza potente e operante. La gloria di Dio è la percezione della sua azione forte. Riprende il Siracide tutti questi temi del post-esilio, la dispersione, la punizione, la ricostruzione, ma orienta tutto alla conoscenza di Dio da parte delle nazioni. Attraverso la gloria che Dio manifesta in mezzo al suo popolo, è possibile che le altre nazioni riconoscano che non c'è altro Dio. L'ultimo cantico, in ordine cronologico, ad essere composto è quello che troviamo al capitolo 9 del libro della Sapienza. È uno dei testi più belli. Una preghiera per chiedere il dono della sapienza. La liturgia ce la propone il terzo sabato. Il sabato è giorno tipicamente ebraico, e quindi la liturgia ha fatto in modo che il cantico dei quattro sabati fosse emblematico di queste tradizioni. Il primo sabato leggiamo Esodo 15, il cantico di Mosè per eccellenza, il secondo sabato Deuteronomio 32, il secondo canto di Mosè, il terzo sabato Sapienza 9. Dal più antico al più recente è la sapienza di Israele fra le genti. Il quarto sabato è Ezechiele 36, la promessa del cuore nuovo, della nuova alleanza e il rinnovamento di Israele. Il libro della sapienza è stato scritto direttamente in greco. Mentre il Siracide scrisse in ebraico e noi leggiamo la traduzione di suo nipote in greco, l'autore che ha scritto il libro della Sapienza conosce molto bene il greco e ha scritto direttamente in questa lingua ellenista, letteraria, forbita ed elegante. Era un giudeo devoto che viveva ad Alessandria d'Egitto, nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo, quindi circa 30 anni prima della nascita di Gesù. Siamo quasi nella novità cristiana, è proprio l'ultimo periodo avanti Cristo. Ad Alessandria d'Egitto l'Antico Testamento è maturato. Gli ebrei che vivevano nel contesto colto di quella feconda città ellenista hanno maturato delle idee teologiche e hanno portato a compimento la rivelazione. Dio si è fatto conoscere anche in quel modo. L'autore del libro della Sapienza si mette nei panni di Salomone e parla come se fosse Salomone. Salomone era vissuto 1000 anni prima. Si chiama Sapienza di Salomone, ma è un titolo letterario. È un modo con cui l'autore fa un discorso sapiente, presentando un autore antico che è l'emblema stesso della Sapienza. Pensate alle memorie di Adriano della Jur Senar. È Adriano l'imperatore che parla in prima persona e racconta la propria vita. Ma in realtà è una donna francese del 1900 che scrive. Però nel libro è un uomo del secondo secolo dopo Cristo che parla e dice io raccontando la propria esperienza. Col libro della Sapienza avviene la stessa cosa. C'è un autore del primo secolo che fa parlare il grande re Salomone, modello di ogni sapiente vissuto 1000 anni prima. E rapportandosi agli altri re, ai giudici, a coloro che comandano, Salomone può dire «Fate come me, siate saggi!» Al centro del libro Salomone dice «Io ho chiesto al Signore il dono della sapienza, perché non ce l'avevo di natura, mi è stata data come un dono. Sono un uomo come gli altri e ho faticato come gli altri, ma ho accolto la sapienza di Dio. L'ho apprezzata, l'ho riconosciuta, l'ho amata, l'ho desiderata sopra ogni altra cosa. E ho detto al Signore, concedimi la sapienza. Il capitolo 9 è il vertice di questa parte centrale del libro che ci propone la preghiera di Salomone, una preghiera ideale della persona che desidera la sapienza. Il titolo che la liturgia propone è semplicemente una sintesi della preghiera. Signore, dammi la sapienza. Quando c'è la salute c'è tutto. No, signori, non è una frase cristiana, né biblica, né saggia. Salomone vi direbbe, quando c'è la sapienza c'è tutto. Quando c'è la sapienza puoi affrontare anche la malattia e la disgrazia. E quando c'è la salute può mancare dell'altro e quando manca la salute crolla tutto. È un'idea molto materialista. Eppure la usiamo tranquillamente. È una controtestimonianza della nostra fede. L'epigrafe è tratta dal capitolo 21 di Luca, E sono parole di Gesù rivolte ai discepoli nella prospettiva della persecuzione futura. Vi tratteranno male, ma non preoccupatevi. Non pensate prima cosa direte. Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere. Riducete all'essenziale questa promessa. Io vi darò sapienza. Il titolo è Signore, dammi la sapienza. E nell'epigrafe Gesù risponde, io ti darò la sapienza. Vedete che anche questi elementi liturgici, scritti in rosso, che non si devono leggere ad alta voce, sono preziosi. Devono essere letti con gli occhi e capiti con la testa, perché ci aiutano a comprendere il testo biblico e ci aiutano a pregare con quello stile. L'inizio è solenne. Si invoca Dio con una serie di titoli che riassumono le azioni divine. Solo al versetto 4 arriva la richiesta, dammi la sapienza. I primi versetti sono una descrizione dell'opera divina. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza. Dio è qualificato come il creatore, Dio dei padri e Signore di misericordia. Originali questi due titoli, molto belli, che hanno fatto scuola e sono stati ripetuti tante volte. Dio ha creato con la parola tutto quello che esiste. Sinonimo di parola è sapienza. Con la sapienza Dio ha formato l'uomo, la creatura più alta. E all'uomo è stato affidato il compito di governare il mondo. Allora, tu, Signore di misericordia, che con sapienza hai creato il mondo e l'uomo e hai dato all'uomo il compito di governare il mondo, dammi la sapienza. Che siede accanto a te in trono. È una espressione molto importante. Qui la sapienza viene personificata. È presentata come una persona che siede accanto a Dio, su un trono a fianco a Dio. Il testo greco adopera un termine arcaico, paredros, che indica la divinità secondaria che siede a fianco alla principale. È una terminologia arcaica della lingua greca e che viene ripetuta nel linguaggio ellenistico, soprattutto in Egitto, dove c'era una enorme quantità di dei. Il libro della Sapienza è quello che più di ogni altro sottolinea la personalità della Sapienza, addirittura seduta in trono accanto a Dio. Capite che questa figura personificata della sapienza è anticipo della seconda persona della Santissima Trinità, che è il Figlio Eterno. Gesù è la sapienza in persona, che siede alla destra del Padre. Noi diciamo che è sceso dal cielo, è morto, è risorto, è salito in cielo e siede alla destra. Il libro della Sapienza anticipa che sedeva alla destra già prima, era seduto a fianco a Dio, è sceso ed è risalito al suo posto. E quella discesa e risalita è la sintesi di tutta la storia della salvezza. La Sapienza siede accanto a te in trono. Dammela e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Non posso essere figlio se non ho la tua sapienza. Non siamo figli se non nel figlio. L'unico figlio è Gesù, la sapienza. E noi possiamo entrare nel numero dei figli solo in stretta comunione con Gesù, che è l'unico figlio. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole, di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Tenete conto che queste cose le dice l'uomo più sapiente della storia. E quindi chiunque altro non può dire io sono di più, ma tutti noi siamo di meno. Il saggio Salomone dice: sono debole, di vita breve, incapace di comprendere. E noi siamo peggio. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. La perfezione autonoma dell'uomo, quando l'uomo è legge a se stesso ed è indipendente da Dio, è una falsa perfezione, è un nulla. L'uomo che si fa da solo, che crede di essere perché ha delle capacità, è considerato un nulla. Senza la tua sapienza io sono nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere. La sapienza è insieme a Dio ed è l'unica che conosce veramente le opere di Dio, perché era presente quando creavi il mondo. Questa è un'idea che troviamo già nel libro dei Proverbi, al capitolo 8, è il testo sapienziale più antico che presenti la personificazione della sapienza. Ha iniziato quell'autore a parlare della sapienza come di una donna, la figlia di Dio, che è stata concepita prima, è stata generata ed era una bambina quando il Signore creava il mondo. Lei c'era. Adesso che è diventata grande, si rivolge agli uomini e dice: ascoltatemi, imparate. Questa è una immagine che l'autore di Proverbi 8 ha creato. È una immagine ispirata, che ha fatto storia. Ha segnato il capitolo 24 del Siracide, un cantico nel libro di Baruch, il capitolo 28 di Giobbe, per arrivare al capitolo 9 del libro della Sapienza. E tutti questi testi insistono sulla personificazione della sapienza. Vuol dire che nella mentalità ebraica Dio non è proprio da solo, c'è qualcuno a fianco, c'è un figlio di Dio, c'è la sapienza generata da Dio che era presente quando Dio creava il mondo ed è l'unica che conosce come va il mondo. È l'unica che conosce ciò che è conforme ai decreti divini. Quindi, mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso. È un'altra richiesta simmetrica alla prima. Dammi la sapienza, mandala dai cieli santi. È l'autentica preghiera del popolo di Israele che chiede l'incarnazione della sapienza. senza sapere che cosa, come, perché. Quest'autore ispirato chiede a Dio: manda la sapienza dal tuo trono glorioso. Allora, la sapienza siede accanto a Dio in trono. Nella preghiera chiediamo a Dio: non tenerla lì sul trono accanto a te, mandala da me, mandamela, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Ecco la sapienza, che è Gesù Cristo mandato dal Padre per insegnarci a vivere, per assisterci e affiancarci nella nostra fatica. Non siamo più soli. La sapienza di Dio si è fatta carne. San Giovanni, aprendo il suo Vangelo, parla della sapienza di Dio, ma in greco la chiama logos. Il logos di Dio è il corrispondente della sapienza. Il logos in principio era rivolto a Dio ed era Dio. Il logos si è fatto carne ed è venuto ad abitare, ha messo la sua tenda in mezzo a noi. La sapienza è venuta ad assisterci, ad affiancarci nella nostra fatica e ci ha fatto conoscere che cosa è gradito a Dio, ci ha rivelato il vero volto di Dio. Essa tutto comprende e tutto conosce. Quindi solo la tua sapienza mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. La gloria è la presenza potente e operante di Dio. La sapienza mi proteggerà con la sua gloria. La sapienza è Gesù Cristo stesso. È la presenza che può fare potente e di fatto fa operante di Dio. È la sua concreta presenza. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi contemplammo la sua gloria. Noi, apostoli, dice Giovanni, abbiamo visto la gloria di Dio. Dove l'abbiamo vista? Nella carne del Logos, cioè nella umanità della sapienza. Lì è la sapienza. L'uomo Gesù, con la sua storia, con la sua esperienza umana, è la sapienza in persona. E ci ha rivelato la gloria di Dio. Tutto conosce, tutto comprende e può guidarci con prudenza nelle nostre azioni. Il 17 dicembre, fin dall'antichità, al Vespro si recita un'antifona al Magnificat che mette insieme un'antica serie di parole e invoca Gesù come «O sapienza!» uscita dalla bocca dell'Altissimo, che ti estendi da un capo all'altro del mondo e governi tutto, fortiter suaviter, con forza e con dolcezza, veni ad docendum nos viam prudentiae, vieni a insegnarci la strada della prudenza. Sono testi di Siracide 24 e di Sapienza 9. Ma noi dicendo «O Sapienza, vieni a insegnarci la via», a chi parliamo se non a Gesù? Ed è proprio questa invocazione del popolo cristiano che si prepara al Natale a ricordare che la sapienza è venuta ad abitare in mezzo a noi. Dio ha mandato dal trono santo la sua sapienza perché ci guidi con prudenza. La prudenza è la virtù pratica, è la conoscenza concreta che ci permette di scegliere i mezzi giusti per arrivare al fine buono. Prudente non è colui che non agisce, che ha paura di fare, è colui che fa bene, che sa fare, le savoir-faire, il saper fare, il saperci fare è la caratteristica della sapienza di Dio. Ci insegna la via della prudenza, ci insegna a vivere. È una materia fondamentale che nessuna scuola del mondo insegna. Ed è la disciplina che dobbiamo imparare meglio. Dobbiamo imparare a vivere. L'unico che può insegnarci è l'unico maestro, la sapienza in persona. E allora, anche attraverso queste preghiere che abbiamo letto e riletto insieme, chiediamo gli uni per gli altri e per tutta la nostra Chiesa il dono della sapienza, che ci guidi con prudenza nelle nostre scelte, nelle nostre opere, perché possiamo sperimentare veramente la sua gloria. Grazie per l'attenzione, auguri di ogni bene per il Natale, per l'anno nuovo, perché queste parole che abbiamo meditato e che continueremo a leggere come preghiera ci facciano crescere nella relazione con Dio e ci faccia diventare sempre di più persone sapienti. Arrivederci e auguri!